Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Spero abbiate passato una settimana fantastica, meravigliosa, piena di brachà, di tranquillità, e così sia per sempre. Subito cominciamo cortesemente a casa per mettere qualche moneta in sedaka e leggeremo i soliti due brani, il 20 e 121, che dedichiamo ai nostri soldati, a quelli che sono ancora ostaggi, ai malati, ai feriti, a tutti quelli che stanno soffrendo di questa situazione. Preghiamo per i nostri fratelli in Israele che possano essere protetti da Hashem, e specialmente ringraziamo. Pregare è bene, chiedere è bene, ma ringraziare dopo che si è ricevuto è ancora più bello. Non basta leggere i giornali, guardare la televisione, guardare i vari video, e non possiamo fare altro che ringraziare Hashem, nonostante certo che siamo in guerra, le difficoltà, nonostante tutto il disagio che c'è, i missili che cadono e tutto quanto, dobbiamo ringraziare Hashem ogni secondo veramente per tutti i miracoli visivi che sta facendo in questo momento ai nostri fratelli nella terra di Israele, che veramente sono miracoli su miracoli su miracoli, come dicevo settimana scorsa, missili che cadono e Hashem li sposta, e bisogna ringraziare. Speriamo che questo lavoro sporco che Israele sta facendo per tutto il mondo possa al più presto venire al termine e di eliminare tutto il male del mondo, tutti i terroristi del mondo, e ovviamente, come sempre diciamo, anche noi da casa nostra possiamo dare una mano, dobbiamo dare una mano alla lotta contro il male. Ovviamente le nostre preghiere, le nostre buone azioni, il nostro studio della Torah, aiutare il prossimo, qualsiasi cosa sia, rafforzare la fede, noi riusciremo da casa nostra, comodi, a aiutare i nostri soldati a combattere questa guerra, e Bezat Hashem più presto arriveremo di poter eliminare il male dal mondo, a men che in razione, e poi potremo finalmente gioire della venuta di Mashiach. Lam Natsiach Bizmore David Yancha Adonai B'yom Tzara Yezakev Hashem L'Yakov Yishlach Ezechem Mikodesh Mitzun Tzareka Yizkor Kol Minchotecha V'olat Chedash Nisela Yitenecha Kivavecha V'chol Atzatcha Yemalei Neranina B'shuatecha V'shem Eloheinu Nidgol Yemalei Adonai Kol Mishalotecha Ata Yadati Ki Yoshi Adonai B'shicho Yenem B'shem Kusher B'gvorot Yesha Yemino אלף הרכב ואלף הסוסים, אנחנו משמענו הערב נזכיר הם הקרם רפלו, ואנחנו קמנו אמרי תודה את אדוני שם נחייננו יום קוראינו שיר למעלות את עיניי אלי הערים, מאין יבוא עזרי עזרי מאים אדוני עשו שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך על ינום שומריך, הנה אלוהינו ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על ידימיניך יום השמש, לא יקר כברך בלילה, אדוני ישמורך מקורא ישמור את נשייך, אדוני ישמור צאתך ובייך מעתה ויד עולם. Possa Hashem veramente ascoltare e accettare le nostre preghiere. Come ci ricordano qui, stasera è Rosh Chodesh Tammuz, è l'inizio del capo mese di Tammuz, abbiamo due giorni di Tammuz, e che possa essere un mese meraviglioso, pieno di tanta, tanta beracha. Ok, cominciamo con la nostra parasha, la parasha di Korach. Parasha molto interessante, con tante cose che succedono, con tanti insegnamenti e così via. La storia la ripetiamo velocemente. Korach era un cugino di Mosè e di Aronne, che a un certo punto della storia lui fa una ribellione contro Mosè e Aronne, pensando che loro hanno preso tutti gli onori che abbiano fatto da soli, che abbiano preso gli onori che il popolo ebraico aveva, perché Mosè era appunto il leader del popolo ebraico, Aaron era il sommo sacerdote e così via, e lui che era comunque di famiglia come loro, era cugino, e si vedeva escluso da tutti gli onori, e lui va a dire a Mosè: perché avete preso tutto voi? Anch'io, dividiamoci, date a me anche qualcosa da fare. E lui, una cosa che diceva Korach, siamo tutti santi, perché vi innalzate sul resto del popolo? E lui in una sera riesce a convincere 250 persone e vanno a fare una rivolta. Uno può avere benissimo una domanda, può avere, Korach aveva tutti i diritti di dire, in effetti la sua domanda era lecita, Poteva dire, ma come mai io sono stato escluso? E la risposta era, Mosè, io non ho mica scelto, Mosè non ha scelto di essere il capo e lui non ha designato Aaron a essere sommo sacerdote, era tutto dalla volontà di Dio. Perciò Mosè ha cercato di fare capire a Korach che lui non c'entra niente, che Hashem ha scelto questi personaggi, ma Korach non ne voleva sapere. Perciò Korach aveva una bella domanda, poteva chiederla con civiltà, ma lui non ha fatto, ha preferito andare a convincere persone di andare contro Mosè piuttosto di avere un dialogo civile, un dialogo aperto, e avrebbe ricevuto le sue risposte. Attenzione, Korach era un personaggio di alto livello. Korach era anche un tzaddik. Ha sbagliato qui sicuramente, ma Korach era un personaggio veramente di un'elevazione spirituale non indifferente. Infatti, la Chassidut spiega che questo il comportamento che Korach ha avuto non era soltanto per gli onori, come tanti scrivono, che lui voleva onore, ma Korach in verità voleva essere il sommo sacerdote, che era colui che, come vedremo nella Parashah, lui voleva avere la vicinanza a Dio, voleva essere la persona che connette il popolo con Dio. Perciò non si parlava soltanto di avere gli onori, ma era una persona che desiderava essere connesso con Hashem, ma vedremo la storia man mano che la raccontiamo. Cosa succede? Lui fa una rivolta e vanno contro Mosè. Mosè cerca di, in tutti i modi, di fargli capire, ma non riescono. E sappiamo che la storia racconta che la terra si apre e inghiotte tutte le persone, tutti quelli che hanno fatto una rivolta contro Mosè. Parentesi, mi è venuto in mente adesso mentre stavo parlando. Korach, se avesse vinto la disputa, chiamiamola così, avrebbe guadagnato qualcosa, no? Avrebbe ricevuto gli onori e quant'altro. Ma quei 250 che l'hanno appoggiato, che gli hanno dato manforte, anziché dirgli ma cosa fai? Ma vai contro Mosè, Mosè ci ha salvati, Mosè è il nostro tutto, Mosè è il nostro leader, il leader, il nostro rebbe, cioè dopo Dio c'è Mosè. No, l'hanno incoraggiato. La domanda è, capisco Korach, ma quei 250, no? Se Korach avesse vinto, tra virgolette, la disputa, cosa guadagnavano loro? Niente. Loro rimanevano quello che erano. Allora vediamo qua lo spirito della zizzania, dell'odio gratuito, che anche persone che non avrebbero guadagnato niente, comunque si sono andati a impegolare, si sono andati a mettere in questa disputa che a loro veramente non c'entravano niente, e poi la terra li ha inghiottiti. Cosa ci ricorda questo? Ci ricorda il popolo di Amalek. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto e andavano verso Israele, la Torah ci racconta che da lontano, lontano il popolo di Amalek è venuto per fare una guerra. Capisco tutti i vari popoli che facevano la guerra perché avevano paura degli ebrei e cercavano di, come Balak e Bilam, che leggeremo le prossime settimane. Possiamo capire, avevano paura degli ebrei. Ma il popolo di Amalek era lontano, non ha mai incontrato gli ebrei. Perché sono venuti a fare una guerra? Semplicemente per odio gratuito. E vediamo che la storia si ripete di nuovo. Possiamo capire la striscia di Gaza, possiamo capire il terrorismo libanese, tutte quelle zone limitrofe di Israele, possiamo ancora capire. Ce l'hanno con Israele, vogliono annientarci. Ma l'Iran, che è lontano, cosa c'entra l'Iran? Che fomenta, che sappiamo tutti che l'Iran è la testa del serpente, che l'Iran, ve lo dice un persiano, noi siamo di famiglia iraniana, i nostri genitori sono iraniani. Comunque, cosa c'entra l'Iran? Non ha mai incontrato Israele, non ha nessun tipo di dialogo, non ha nessun tipo di niente, puoi dire robe politiche. L'Iran vuole semplicemente distruggere Israele, distruggere gli ebrei. Sono lontani, non lo so. E questo è il punto. Odio gratuito è la cosa peggiore che possa esserci nell'umanità e nel mondo. Perché? Perché ti acceca, non capisci più niente e vuoi fare assolutamente del male. Come d'altronde le persone in tutto il mondo in questo momento sono accecate di odio verso il popolo ebraico. Ormai è diventata una moda. Oggi ho visto un video, dov'è che l'ho visto? Su TikTok forse, non so dove. Ho visto il video di questo italiano, perché parlava bene l'italiano, che aveva la kefiah, tutte quelle cose, e piangeva, piangeva, che ci stanno attaccando a Gaza. Non ho ben capito se lui era a Gaza, ma si vedeva lontano 1 miglio che lui stava piangendo per finta. Sono andato per curiosità a leggere i commenti. Mamma mia, stavo male per questa gente. Era un video falso come le banconote di 1.000 euro. Era un video che si vedeva che non riusciva neanche a piangere, piangeva per finta, dicendo che Israele sta attaccando e questo e quest'altro ci stanno massacrando. E i commenti sotto, apriti cielo, assassini, maledetti, e Hitler aveva ragione, e Hitler aveva visto lungo, e questo e questo, di tutto, ma un'ignoranza, proprio un'ignoranza, un odio, che non si capisce, ma cosa abbiamo già fatto noi ebrei al popolo, al mondo intero, per ricevere queste, davanti all'evidenza che siamo noi la parte lesa. Vediamo persone che scrivono dei commenti fuori da ogni mondo, è una cosa incredibile. Perché? Perché quando c'è odio gratuito, la gente si acceca, la gente non capisce più niente. Ed è diventata una moda. La gente scrive, scrive, scrive. Perciò le persone che sono mediamente e seguono la massa, perché? Perché? Ma non sanno, se gli fai una domanda, non sanno risponderti. Comunque sia, vediamo che questa è la storia. Quando c'è odio, rovina la società. E questo era anche nel piccolo, la storia tra Pinchas e Mosè. Korach aveva fomentato contro Mosè e l'hanno seguito e poi l'hanno pagata perché Dio ha aperto la terra e loro sono stati inghiottiti. Adesso, questi sono stati inghiottiti. Perciò Korach, tutti i suoi figli, tutti quelli che l'hanno seguito, tutti sono stati inghiottiti dalla terra. Quando diciamo inghiottiti dalla terra, uno che va sottoterra cosa fa? Muore. Però c'è un fatto un po' singolare. Più avanti nella storia vediamo che i figli di Korach invece sono vivi. C'è scritto, Rashi dice, porta dal Talmud, che loro non sono morti, che il Talmud racconta che hanno fatto teshuva anche quando la terra si è aperta e loro sono stati inghiottiti, un attimo prima di morire, i figli di Korach hanno fatto teshuva e hanno detto: abbiamo sbagliato, Moshe emet, Torah Toh emet, Moshe è la verità. E loro lì non sono morti, anche se hanno fatto teshuva sottoterra, un attimo prima di morire, anche se non hanno chiesto scusa a Mosè in pubblico, eppure Dio ha detto: ah, hai fatto teshuva? Ti perdono, ti salvo. Sono rimasti comunque sottoterra e Dio ha fatto in modo che nell'inferno dove si trovavano, che Hashem gli ha messo uno spazio sopra, dove loro potessero rimanere vivi. Ok? E lì loro cosa facevano? Cantavano lodi ad Hashem. Infatti, nei salmi di Re Davide, non tutti i salmi li ha scritti Davide, c'è qualcuno che ha scritto anche Adamo, e c'è una dozzina di salmi che hanno scritto i figli di Korach proprio sottoterra prima di morire. Non sono morti, perciò loro scrivevano lodi ad Hashem. E vediamo qua la forza di volere cambiare. La forza, infatti, fino all'ultimo momento Mosè ha cercato di fargli capire. Anche quando Dio ha decretato che loro dovevano morire, Mosè anche lì l'ultimo secondo si alza e va da loro a farsi vedere, a cercare di di avere un dialogo, cercare che loro capiscano. Ma lì, anche lì loro non hanno ascoltato. Vedete la grandezza di Mosè che voleva fino all'ultimo salvarli? E vediamo che, appunto, se loro avessero accettato, non sarebbero morti. Questa è la forza della Teshuva, di fare Teshuva, vuol dire tornare, fare penitenza e tornare ad Hashem. Adesso c'è una storia particolare che accade nella nostra Parashah. Dio dice, quando fanno, vengono a dire noi vogliamo, eccetera, Mosè dice, ok, vediamo, facciamo una prova. Allora, Dio dice che ogni capo tribù doveva prendere un bastone, scrivere il proprio nome su questo bastone, ok, e portarlo e metterlo nel santuario, nel Ohel Moed. Questa era una prova. Colui quale bastone sarebbe fiorito, che usciva dei germogli, dei fiori, allora capivano che questo era il messaggio, che questo era la persona che doveva diventare il sommo sacerdote. Perciò Aaron e gli altri hanno portato un bastone. Colui che germogliava capivano che era il segno di Hashem. Benissimo. L'indomani, dopo che hanno portato, l'indomani vedono che tra tutti i bastoni, il bastone di Aaron ovviamente era quello che aveva fiorito. Ma la cosa strana era che dopo questa situazione, che tutti gli altri sono rimasti senza fiori, soltanto quello di Aaron è fiorito, era la dimostrazione che Aaron era il designato, ogni capo tribù, che cosa ha fatto? Ha ripreso il proprio bastone e se l'è portato via. Il bastone di Aaron rimane lì nel santuario e invece gli altri prendono e se lo portano via. Poi vedremo il perché di questa azione apparentemente futile, perché devi prendere un bastone che ormai non ti serve più. Eppure tutti vanno rigorosamente, prendono il bastone e ognuno va per la sua strada. Benissimo. Cosa risponde Mosè a queste persone qua? Non vi basta essere leviti? Korach era un Levi, del gruppo di Levi, e di conseguenza lui comunque faceva parte del lavoro del santuario. I Leviti hanno anche loro delle mansioni nel santuario. Allora dice, cosa vuoi essere anche dei Kohen? Non vi basta essere i Leviti, volete anche essere Kohanim, sacerdoti? E dice Mosè, ma anch'io stesso vorrei, desiderei essere anch'io un sommo sacerdote. Però c'è un Dio, c'è un'arca, c'è un altare, una Torah e un sommo sacerdote. Perciò tutti volevano prendere la mansione del sommo sacerdote, ma ce ne sono uno. Perciò Mosè dice, grazie, avete scoperto l'acqua calda. È ovvio che è una bella mansione. Anch'io in cuor mio lo vorrei. Ma se Dio non mi ha designato, io capisco che non sta da fare. Infatti dice, all'inizio dice, siamo tutti santi, ok? Tutti abbiamo diritto ad avere intimità con Hashem. La domanda è questa, che Korach fa? Tutti possiamo essere vicini a Dio, perché solo Aaron? Fate attenzione che questa è la chiave di tutta la disputa. Ok? Molto bello il concetto, anche se è sbagliato. Come dicevo prima, Korach voleva veramente essere vicino a Dio. E cosa succede? Che anche noi, dopo 3.000 anni di quella storia lì, ancora noi facciamo lo stesso sbaglio. E questo è lo sbaglio. Korach pensava, fate attenzione, Korach nel suo pensiero, nel suo modo di vedere le cose, pensava che ci sono persone più vicino a Dio ed altre persone meno vicine a Dio. Perciò se tu sei un Kohen sei più vicino a Dio e se non sei un Kohen sei più lontano a Dio. Questo è un modo di vedere la Torah storpiato, sbagliato. E non è giusto. I sacerdoti pensavano, ah, chi è sacerdote più vicino? Ma la risposta è: solo perché il tuo compito è stare nel santuario, ti deve rendere più vicino a Dio piuttosto che gli altri? Allora vuol dire che chi non ha un compito, una mansione nel santuario, chi è un ebreo semplice, è lontano da Dio? Sarebbe una cosa un po' strana, no? Korach, nel suo modo di vedere il mondo, lui mette Dio solo nel santuario, perché Dio non è fuori, non è nel mondo. C'è scritto Meloch Olaretz Kevodo, tutto il mondo, non c'è l'etatar panui minei, non c'è un pezzo, un angolo del mondo dove non ci sia la presenza di Hashem. Perché Korach mi viene a dire che se non sei nel santuario, se non hai a che fare con il servizio del santuario, allora non vale a niente, non sei vicino a Dio? Questa è quasi un'eresia. Non significa che solo chi è nel santuario trova Dio, bensì quello che Korach non capiva e che noi dobbiamo invece capire: trova Hashem, crea una connessione con Dio. Dove ti trovi, tu sei connesso con Dio, se sei capace, se vuoi, se lo cerchi, se lo desideri. Non vuol dire che se non fai parte degli lavori del santuario, allora il tuo servizio per Dio non vale a niente. No, assolutamente, assolutamente no. Questo è quello che la Chassidut viene anche a rafforzare, che ognuno di noi, anche se non siamo nel santuario, o non siamo neanche sacerdoti, neanche leviti, possiamo parlare con Dio ogni istante, possiamo e dobbiamo connetterci con Dio ogni istante della nostra vita. Perciò la risposta è: sii capace di trovare Dio e di connetterti con Lui dovunque ti trovi, non soltanto nel Beit HaMikdash. Ognuno ha la sua missione, ognuno ha le sue risorse, il suo viaggio, e ognuno si connette a Dio col suo cammino. Ognuno, c'è chi ci mette più tempo, c'è chi va più veloce, c'è chi studia di più, c'è chi studia di meno, c'è chi arriva già da una famiglia predisposta, già che gli hanno insegnato. Ognuno di noi, se ci guardiamo in giro, guardiamo anche in questa lezione i nomi, ognuno di noi ha la propria storia, ok? Non c'è più vicino o meno vicino. Dove ti trovi? Se tu senti Dio vicino a te, sei vicino a Lui, Dio è vicino a te. Devi soltanto essere capace di capire, di percepirlo, di viverlo, di annusarlo, di desiderarlo. Guai se Dio fosse soltanto nel santuario, soltanto per i Kohanim e i Leviim. Perciò ognuno di noi, ognuno con la propria storia, con la propria storia familiare, con i propri sbagli, con tutto quello come siamo, col pacchetto completo di come noi siamo, siamo connessi con Hashem. Ognuno col suo cammino è stato messo nel mondo esattamente nel posto giusto, esattamente nel posto giusto per compiere la tua missione. Ti trovi dovunque ti trovi, tu sei lì perché Dio ti vuole lì, ti ha messo lì, e da lì tu puoi compiere la tua missione. Dovunque ti trovi, sia a livello geografico, se ti trovi a Gerusalemme o se ti trovi in Timbuktu o in un villaggio africano o chissà dove, non è importante dove ti trovi. Dovunque ti trovi, lì è il tuo santuario, lì tu crei una connessione con Hashem. Ripeto, geograficamente dove ti trovi, o anche spiritualmente, dal livello, magari non sei ancora arrivato a un livello alto. Dove ti trovi adesso, devi essere capace di trovare il tuo spazio, il tuo mini santuario per connetterti con Hashem. Non è meraviglioso? Non è un peccato che Korach non abbia studiato Chassidut, non abbia capito questo concetto così grandioso, che ha dovuto fare tutta questa disputa contro Mosè? Peccato. Se soltanto Korach avesse ascoltato, avesse chiesto, avrebbe capito che Dio lo trovi dappertutto. Adesso, non bisogna dire, ah, vorrei essere, se io soltanto vivessi a Milano e non in una cittadina d'Italia dove non c'è il Minyan, se soltanto vivessi a Gerusalemme o in Israele dove c'è sempre Kasher, dove c'è sinagoga a tutto andare, non è una risposta. Non dobbiamo dire se soltanto fossi, se soltanto avessi, se soltanto... No, non esiste. Ti sei svegliato oggi? Vuoi capire la Torah oggi? No, dovunque ti trovi oggi, che non sai magari neanche riconoscere la Aleph dalla Bet e così via, non è importante. Dovunque ti trovi in questo momento, comincia a creare una solidità, un ponte con Hashem. Perciò non bisogna dire se solo fossi, non esiste. Certo, Korach aveva ragione che siamo tutti santi, ma non significa che tutti dobbiamo fare la stessa cosa. Quando lui dice siamo tutti santi, Mosè, perché tu ti sei innalzato su di noi? Aveva ragione, tutti siamo santi, però se tutti siamo santi non vuol dire che tutti dobbiamo essere Mosè, che tutti dobbiamo essere sacerdote. Siamo tutti santi, ma ognuno ha il suo lavoro, ognuno ha la sua mansione. Cioè, in un corpo abbiamo polmoni, cuore, fegato, cervello, occhi. Perché abbiamo tutte queste cose? Perché ogni organo ha la sua mansione. Il cuore ha un certo compito e così via. Provate a pensare se il cuore comincia a fare la mansione del fegato e il fegato il cuore e ognuno cerca di fare la mansione dell'altro. Cosa succederebbe? Il cuore, il corpo collasserebbe. Tu sei qui per fare il cuore e lui è lì per fare il fegato. Se tutti vogliono fare il cuore e nessuno fa il fegato, il corpo collassa, non va bene. Perciò, lì dove sei, lì è il tuo santuario. Fuori dal santuario, dovunque ti trovi. Non devi, e tra l'altro, non devi neanche essere per forza ebreo per arrivare a connetterti con Dio. Che ingiustizia sarebbe se soltanto gli ebrei hanno un modo di servire Dio, di connettersi con Dio, di amare Dio. Che ingiustizia sarebbe? Che Dio sarebbe? Dio è il Dio di tutti. Perciò tutti possono e devono connettersi con Dio lì dove si trovano. Certo, noi ebrei abbiamo più mitzvot, abbiamo più... Dio ci ha dato più responsabilità, abbiamo i comandamenti, le mitzvot, la Torah, allora abbiamo più lavoro da fare, no? Ma ciò non toglie che qualsiasi gentile, dovunque lui si trova, lui, Dio è di tutti. Perciò connettersi con Dio, ripeto, non devi neanche essere ebreo, devi essere umano e capire che Dio è unico e avvicinarti a Lui con i tuoi strumenti. E i gentili cosa hanno? I 7 precetti di Noè che, con i quali loro devono connettersi con Hashem. Perciò ci sono momenti nella vita che ci sentiamo al settimo cielo e siamo felici e tutto sta andando bene e sapete quei momenti che veramente tutto va alla grande, invece ci sono momenti proprio contrario, che tutto va storto, che siamo di cattivo umore e così via. Succede a tutti, anche a quelli che sembra che tutto gli va bene, che sorridono sempre. Ognuno di noi ha momenti alti, ognuno di noi ha momenti bassi. Cosa succede? La domanda è: come scopro Dio? Tu mi dici, Rav Miki, sì, devi connetterti con Dio in qualsiasi situazione. Benissimo. Ma se tutto mi va storto, come io posso connettermi con Hashem in circostanze difficili? La risposta cos'è, cari amici? E ditelo a più persone possibili. La risposta è non fare lo stesso sbaglio di Korach. Non facciamo lo sbaglio di Korach che se sei vicino a Dio, che sei vicino a Dio solo se sei nel santuario, o sei vicino a Dio soltanto nei momenti favolosi, nei momenti belli. No, puoi trovare Dio in tutte le situazioni. Non c'è un solo modo di connettersi con Dio. Non c'è un solo modo. Mosè dice c'è un sacerdote e non tutti possono esserlo. Ok? Il sacerdote è uno, ma le vie ad arrivare a Dio sono infinite. Dice il Talmud che la famosa storia che il Talmud racconta di Beit Shammai e Beit Hillel, che c'era questo gentile che va da Beit Shammai e gli dice: insegnami la Torah su un piede. Insegnami la Torah su un piede vuol dire quanto una persona può stare in bilico su un piede? Neanche un minuto, no? Insegnami la Torah sul tempo che io posso stare su un piede unico. Allora Beit Shammai lo caccia via. Dice: ma come, noi studiamo tutto il giorno la Torah, arrivi tu e vuoi imparare la Torah in un minuto. E va via. Allora va dall'altro maestro, va da Hillel. Hillel gli dice la famosa storia, no? Non farà agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Dice, questa è la base della Torah e il resto vai a studiare. E il commento, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questa risposta qua? Cosa vuol dire? Dice la Chassidut, una cosa importantissima. Gentile, lui intendeva stare su un piede, ovvero rimanere sempre allo stesso livello. Adesso, la storia che tutti conosciamo, la guardiamo dall'ottica della Chassidut. Cosa vuol dire stare su un piede? Insegnami a Torah quando sto su un piede. Lui voleva stare sempre allo stesso livello. Su un piede, vuol dire sempre ispirato, sempre col fuoco acceso, mai scendere, vuol dire sempre rimanere su un piede, sempre luce, mai buio, sempre giorno, mai notte. Ma non è possibile perché il buio esiste, le difficoltà esistono, il Yetzer Hara esiste. Perciò Shammai, il primo maestro, quando lo caccia via, dice: ma cosa mi stai chiedendo? È una cosa impossibile. Lo caccia via, gli stava dicendo la verità. Non puoi venire all'interno, non puoi convertirti. Lui voleva convertirsi, no? Non puoi convertirti all'ebraismo con un'ideologia sbagliata. Io non posso dirti una bugia. Shammai, quando lo manda via, era perché gli stava dicendo che nella vita ci sono momenti alti, come tu vuoi, ma ci sono anche momenti bassi. Quel gentile, lui voleva soltanto momenti alti, su un piede soltanto, dire su, in bilico. Shammai dice: non esiste, ci sono anche momenti bassi, ci sono momenti che tu inciampi, che cadi, non che stai su in piedi. Allora questo gli stava già rispondendo. Hillel, il secondo maestro, voleva spiegargli che puoi cadere in basso. Vuol dire, tu vuoi rimanere sempre in alto. Hillel gli ha detto: guarda, attenzione, io ti capisco, però tu puoi cadere in basso, ma comunque salire in alto di nuovo e riaccendere la tua anima. Vuol dire, caro mister che vuoi convertirti, io capisco la tua fervore, ma guarda che non funziona così. Non puoi pretendere di essere sempre con i sentimenti accesi. I sentimenti a volte si affievoliscono, ok? Perciò li stanno avvertendo: guarda che anche se tu cadi, non vuol dire che non sei più connesso con Dio, non vuol dire che non sei più, la tua conversione non vale più. Attenzione, cadi, riprenditi in mano e rielevati. Anzi, a volte il cadere è proprio necessario per arrivare ancora più in alto. Tante volte abbiamo parlato di questo argomento, che proprio lunedì sera, no? Con chi era presente alla lezione su Zoom di lunedì sera, abbiamo toccato questo argomento, che a volte proprio per arrivare il più in alto bisogna cadere in basso, bisogna sporcarsi, bisogna fare un qualcosa, andare nel fango. Questo è quello che Dio ha creato il mondo. Non sempre è tutto in salita, nel senso andiamo alla grande. A volte andiamo anche in basso. Perciò questa è la risposta. Che anche se cadi in basso, puoi ritornare in alto. molte volte bisogna buttarsi nel fango per salvare una persona, bisogna sporcarsi, molte volte bisogna buttarsi in acqua. Cosa fanno gli emissari del Rebbe nel mondo? Cosa fanno? Vanno in posti sperduti, in posti, situazioni, e si buttano nel fango, spiritualmente parlando, per innalzare persone che sono cadute. Perciò non esiste soltanto salire, salire. È un'altalena, si sale, si scende, si sta stazionati. Questa è la vita, questa è la vita. Perciò la risposta è, quando gli risponde non fare ad altri quello che non vuoi venga fatto a te, significa non può sempre rimanere in alto. A volte devi scendere, sporcarti per salire, per salvare un'altra anima. Ma Korach, no, lui era testardo. Dice no, per essere connesso con Dio devi essere sempre in salita, sempre nel santuario. Ma ovviamente non è giusto, perché non lasci spazio a nessuno. Guai se fosse così. Uno come lui, che fa questo ragionamento, che dice io voglio essere sempre vicino a Dio, perciò voglio essere nel santuario. La risposta che cos'è? Come fai a sapere tu dov'è Dio? Forse Hashem è proprio lì, in basso, dove ti sta buttando, a volte le persone cadono in basso. Hashem ti sta dando un appuntamento lì, ok? Forse Hashem ti sta dando un appuntamento nel buio. Persone che soffrono, no? Perché stiamo soffrendo? Perché c'è difficoltà? Perché mi trovo in una situazione dove sembra che non ci sia via di uscita? Perché Dio ti ha messo lì, perché ti vuole incontrare lì. Vuole che tu sii capace di percepire Dio sottoterra, come i figli di Korach, sottoterra, nel fango, nella povertà, nella malattia, nella sofferenza, nel disagio. Se Dio ti dà un appuntamento lì, non puoi pretendere di andare a trovare Dio altrove. Ma io voglio trovare Dio al tempio, nel santuario, in la yeshiva. Non sei tu che decidi dov'è Dio, dove Dio ti incontra. Se Dio ti vuole lì, devi capire, ok, in questo momento io, la mia vita è di stare un po' nel fango, perché Dio mi vuole incontrare qua, allora me ne faccio una ragione. Non puoi, se tu vai altrove a incontrare Dio, non lo incontri, perché il Dio che vuole te, ognuno ha un'intimità con Dio, no? L'appuntamento che Dio ha dato a te è, adesso è nel fango. Allora, rafforzati, prenditi in mano, dici, io adesso devo mangiare fango per un po', perché Dio mi vuole qua, perché Dio sa che io da qui posso arrivare a un livello alto. Ad ognuno Dio dà un appuntamento in un posto diverso. E noi non possiamo dire, no, a me questo posto non piace. A chi piace stare nel fango? A chi piace stare in povertà, in malattia? A nessuno piace. Ma quando Dio ci mette in determinate situazioni, dobbiamo capire, ok, adesso qua è il mio ruolo, portare luce in questo posto così brutto. E lì posso incontrare Hashem mentre faccio il mio lavoro, mentre faccio la luce. Ma c'è solo un modo per non sentirsi una vittima. Perché quando sei nel fango, quando sei in malattia, quando sei sofferente, la prima cosa che facciamo che cos'è? Ci sentiamo delle vittime. Ci piangiamo addosso. C'è un modo di non sentirsi vittima. Solo se ti senti che sei un emissario di Hashem, un ambasciatore, un messaggero di Hashem. Giuseppe, vi ricordate? Buttato in prigione, tradito dai fratelli, arriva in Egitto, 20 anni in prigione. Perché era sempre felice e gioioso? Tutti i giorni era felice e gioioso. Perché? Perché lui non si sentiva che era una vittima. Lui diceva, io non so perché, però Dio mi vuole qua, sono felice. E ogni giorno cercava di fare qualcosa. E questa sua felicità gli ha salvato la vita. Perché è stato tirato fuori con la storia che già conosciamo. Perciò se una persona è in circostanze di vita tristi, non deve peggiorare la situazione a piangere, a piangersi addosso, deve dire: la situazione è triste di per sé, cerco di fare luce, perché Dio mi vuole qua adesso, è Dio che mi ha messo qua, e Dio da qua mi toglierà più forte di prima, è ovvio, perché se Dio mi mette in una situazione antipatica, è perché vuole il meglio da me, io devo tirare fuori il meglio di me stesso da questa situazione, e poi uscirò, e poi potrò veramente godere della luce che ho creato. Perciò se tu ti vedi tutto il tempo, ti vedi come che sei una vittima, che sei un poverino, continuerai a essere una vittima. Mai essere vittima, guardati come sono l'ambasciatore di Hashem. Perché il mondo è tondo? Perché non c'è né alto né basso, né inizio né fine. Lì dove sei, lì è il tuo alto. Dovunque tu ti trovi, sei in cima alla montagna. E non quando sarai veramente in alto. Lì devi trovare Hashem sempre. I figli di Korach, che hanno fatto la rivolta, sono sottoterra, e proprio lì compongono i salmi. Vedete, c'è speranza, c'è speranza. Puoi essere in inferno e proprio lì trovare l'opportunità di salire nel paradiso. Forse Dio ti vuole nel paradiso, però prima devi per forza passare nell'inferno, nel senso una vita d'inferno, per esempio. C'è chi passa la vita d'inferno, però poi arriva a grandi rivelazioni. Perciò, se Dio ti vuole incontrare giù in basso, non puoi veramente, non puoi trovarlo altrove. Oggi sei qui, domani si vedrà. Però non puoi, Korach, dire soltanto nel santuario. Dovunque c'è Hashem. Ora rispondiamo, e con questo concludiamo, ora rispondiamo alla domanda che abbiamo posto prima. Che senso aveva quando le persone hanno preso il bastone e sono andati via? Hashem dice: tutti vogliono essere sommo sacerdoti, Kohen Gadol. Benissimo, prendi il tuo bastone con te nel tuo viaggio, perché lì dove sarai, tutti quelli che il loro bastone non ha germogliato, perciò hanno capito che non saranno sacerdoti, Dio dice: prendi il bastone, portalo nella tua vita, dovunque andrai, porta questo bastone. Perché? Perché dovunque tu sarai nel tuo viaggio, prima o poi questo bastone fiorirà. Non necessariamente nel santuario, perché il Cohen è uno, ma lì dove tu ti trovi nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nel tuo ambito, come dicevo prima, tu avrai il tuo santuario, e perciò questo bastone ti servirà per il tuo santuario. Vedete, Dio dà un messaggio a queste persone: vi siete comportati male, avete fatto una ribellione contro Mosè, ok, prendete il vostro bastone, dai, perché nella vostra vita personale sarete sommo sacerdoti, nella vostra vita, nel vostro santuario. In quel santuario io ho deciso che Aaron lo sarà. Tu sarai nel tuo santuario, sarai tu il tuo Cohen, il tuo Aaron. E questo è il punto. Non dobbiamo buttarci giù. Non dobbiamo dire: sono arrivato da zero, non so. Non si può essere sempre in alto. C'è bassi e c'è alto. C'è Yetzer Tov e c'è Yetzer Hara. C'è momenti che ti svegli la mattina e sei forte come un leone e andare a fare cose belle. L'indomani ti svegli e non c'è neanche voglia di alzarti dal letto. Perciò, cari amici, dobbiamo far capire che la vita è così. Questo vuol dire che siamo umani, non siamo dei robot. I robot non hanno sentimenti. Perciò il loro lavoro vale meno. Gli angeli, il loro lavoro vale molto di meno del nostro lavoro, perché loro non hanno modo di scegliere, loro sono computer, non hanno sentimenti. Noi invece umani abbiamo sentimenti, abbiamo alti e bassi, perciò ogni volta che scegliamo di andare in alto è una scelta. La felicità, cari amici, è una scelta. io devo decidere di essere felice. Quando decidi vuol dire che fai di tutto per essere felice, non che ti piove addosso. Ed è questo il punto. Questa domenica è il 3 di Tammuz. È il giorno che anni fa, ormai 30, non so quanti anni, abbiamo smesso di vedere il Rebbe con modo fisico. Un tzaddik non muore mai, un tzaddik rimane sempre connesso con i suoi alunni, con il popolo. Un tzaddik è sempre a disposizione del popolo quando è in questo mondo e quando è in un mondo che noi non possiamo vederlo fisicamente. Perciò il tzaddik non lascia mai, è come un pastore. Un pastore non abbandona mai il suo gregge, è sempre vicino al suo gregge. Perciò un tzaddik, anche se noi non lo vediamo, il Rebbe è sempre connesso con noi, vicino a noi, e ci protegge e prega per noi in ogni situazione, come ha sempre fatto. C'è questa storia inverosimile. Uno dei rabbini che era molto coinvolto, adesso lui è mancato proprio un mese fa, era un anno della sua dipartita. Questa storia è una vecchia storia di 30 passa anni fa. Una notte questo rabbino, Rabbi Moshe Kotlarsky, lui è quello che era responsabile di tutti gli emissari che il Rebbe ha mandato nel mondo, lui era loro responsabile, ha aperto migliaia di centri nel mondo, cioè lui era quello che aiutava i vari emissari, ognuno nella sua città, di aprire, di avere una connessione con la comunità, di aprire centri, scuole, aiutava in tutti i modi. Una notte riceve una telefonata, verso le 3-4 di notte, riceve una telefonata all'epoca nel telefono di casa. Lui risponde, dall'altra parte chi c'è? Il segretario, il più anziano segretario del Rebbe, Rav Chodakov. Benissimo. Chodakov gli dice, hai fatto Netilat Yadayim? Perché quando ci si sveglia, durante il sonno bisogna fare Netilat Yadayim. E questo era il messaggio per dire, guarda che il Rebbe qui accanto a me ti sta ascoltando. Ok, perché il Rebbe ovviamente non telefona alle persone a parlare. Il segretario ma chiama e dice quello che il Rebbe. Gli dicono, il segretario dice a questo Rav, devi arrivare il più presto possibile in questa isola dei Caraibi che si chiama Carassau, qualcosa del genere, penso che l'ho pronunciato giusto, Carassau. Non gli dicono cosa deve fare, chi deve, zero. Il Rebbe vuole che tu al più presto arrivi in quest'isola. All'epoca non era come oggi, che tu col cellulare puoi comprare un biglietto in un istante, prendere e andare subito. All'epoca c'erano le agenzie di viaggio, adesso è 3 del mattino. E tra l'altro la sua agenzia di viaggio era a Queens, lui era a Brooklyn. In breve, ha fatto di tutto, l'ha svegliato di notte, è andato e avrebbe chiede. La mattina, dopo poche ore, lui era in volo, non si capisce come, è riuscito a fare un biglietto ed era nel volo verso i Caraibi, verso quest'isola Carassau, senza sapere cosa deve fare. Arriva all'aeroporto, prende un taxi. Cosa dice al taxi? Dice, portami nella sinagoga di questa città. La prima cosa che fai è vai in sinagoga a vedere cosa c'è, cosa non c'è, capire. Cosa succede? In questa città, in questa isola c'erano due sinagoghe. Una sinagoga era quella che tutti conoscevano, quella centrale, la più grande, e poi ce n'era una che quasi nessuno ci andava. Perciò quando tu andavi al tassista e chiedevi portami in sinagoga, ti portava in quella centrale, quella grande. Questo tassista qui, per tra virgolette sbaglio, porta il nostro rabbino nella sinagoga, quella secondaria, quella piccola, quella che non ci va nessuno. Ma lui non conosceva l'altra sinagoga. Benissimo, va bene. Arrivano qui, il rabbino scende, paga e vede che c'è un ebreo che sta uscendo in questo istante da questa sinagoga piccola. Lo ferma e dice: sei uscito dal tempio, sei ebreo? Fa: sì, certo, ma tu chi sei? Da dove arrivi? Dice: io sono Rabino Kozlatski, mi manda il Rebbe di Lubavitch. Appena questo qua sente mi manda il Rebbe di Lubavitch, sbianca, mi sembra che addirittura sviene, cade per terra e sviene. Dice: ma cosa è successo? Perché sei svenuto? Dice: ti racconto adesso perché sono svenuto. E racconta così. Dice: ieri notte, no, non ieri notte, dice così: io ho un problema con mio figlio. Suo figlio ha 12 anni e lui ha deciso che non vuole più andare a scuola. Perché? Perché a scuola gli insegnano il cristianesimo e tutte le cose e lui non vuole studiare cose cristiane. Lui è un ebreo e si rifiuta di studiare queste cose qua. Attenzione, questa famiglia non erano assolutamente osservanti, zero. Ma questo bambino qua non voleva neanche imparare il cristianesimo che non appartiene a lui. Perciò lui ha deciso: io non vado più a scuola. Prima di nascosto faceva finta di andare a scuola e non ci andava. Poi, dopo un po', il direttore chiama il papà, scoprono che lui non sta andando a scuola. Il papà è disperato, prima di tutto perché è un bambino piccolo, 12 anni, ma poi questo ha dei problemi anche di natura legale. Un bambino che non va a scuola, il papà ha dei problemi, perciò lui non sapeva cosa fare. Non era disperato. E cosa fa? Dice: ieri sera ho sognato mia nonna che è mancata, la quale mi dice: quando hai un problema, vai dal Rebbe di Lubavitch. Parla con il Rebbe di Lubavitch, lui ti risolverà i tuoi problemi. Ma lui ovviamente non conosceva il Rebbe. Allora cosa fa? Stamattina dice: mi sono svegliato e sono venuto in sinagoga, ho aperto l'Arona Kodesh e ho pianto a Dio, ho chiamato il Rebbe, ho detto: mia nonna mi dice che quando ho un problema devi parlare con il Rebbe, per favore aiutatemi a risolvere questo problema. Questo quando era? La sera prima. Lui, cioè il sogno della nonna era la sera prima. La sera prima il Rebbe stava chiamando il rabbino mentre dormiva per dirgli: vai immediatamente. Perciò appena quell'ebreo stava sognando della nonna che parlava del Rebbe, già il Rebbe percepiva questa cosa qua e ha svegliato il rabbino, fa: corri lì, anche senza dirgli dove, cosa. Quando lui dice: io ieri sera ho sognato la nonna e stamattina sono venuto qui a parlare con Dio, a parlare con il Rebbe, e tu mi vieni a dire che il Rebbe ti manda? Allora è ovvio che è sbianco e svengo. La storia finisce che Rav Kotlarski dice al papà: se vuoi, io prendo tuo figlio, lo porto in America, lo faccio studiare, gli do educazione, lo mando a scuola, gli organizzo tutta la vita. E ovviamente papà ha accettato. Questo bambino qua ha studiato, è diventato un Chabad, un rabbino, e i suoi figli sono tutti hanno seguito la loro strada. Vedete? Noi diciamo: il Rebbe non c'è più, non lo vediamo, ma un tzaddik non lascia mai i suoi alunni, il suo popolo. Una persona, un tzaddik del genere che percepisce un sogno e manda, ha mandato un rabbino dall'altra parte del mondo per un bambino. Uno dice: ma come? Quest'uomo qua, il rabbino Kotlarski, ha migliaia di cose da fare, per un bambino lo mandi? Sì, per un bambino soltanto il Rebbe aveva la cortesia, l'accortezza di preoccuparsi di ognuno di noi. Questo è il Rebbe. È vero, è triste per quelli come me che ho vissuto col Rebbe, che ho imparato dal Rebbe, che Shabbat, quando ero in America a studiare, vedevo ogni Shabbat il Rebbe e le benedizioni e il dollaro. È triste per noi non vedere più fisicamente il nostro Maestro, ma ciò non significa che Lui non sia qui con noi. Ripeto, un pastore non lascia mai il suo gregge, un Rebbe non lascia mai i suoi alunni. Perciò più che mai il Rebbe adesso è qui con noi e noi più che mai dobbiamo fare tutto quello che il Rebbe ci ha insegnato, l'amore per il prossimo, di rafforzare il nostro ebraismo, la nostra identità, il nostro amore per Dio, tutte queste cose per cui il Rebbe ha creato e ha mandato più di 5.000-6.000 emissari nel mondo, tutta l'opera che ha fatto, noi dobbiamo continuare quest'opera perché questa è la strada giusta, di aumentare la spiritualità nel mondo, aumentare l'insegnamento nel mondo e questa sarà la cosa che potrà portare veramente la redenzione finale tramite Mashiach. Possa sempre dirci a tutti noi di arrivare sempre più in alto spiritualmente e di poter portare la pace eterna nel mondo insieme a Moshiach. Amen. Che Nirazzon. Chiedo a tutti cortesemente di condividere la lezione e di avere un ottimo Shabbat e noi ci vediamo Be'ez Hashem la prossima settimana. Shabbat Shalom a tutti. Scusate, volevo dire. Questa domenica abbiamo tempo fino a domenica di fare un pensiero di cosa noi possiamo fare appunto per migliorare il mondo, come Rebbe ha sempre chiesto. Cerchiamo una mitzvah, un qualcosa da poter aumentare nel nostro bagaglio spirituale e dedicarlo al Rebbe per tutto quello che ha fatto sempre per il mondo intero.